Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta e sempre con la regia di Riccardo Righi siamo arrivati ad un'altra conversazione con Valentina Baldacci e quindi il nostro viaggio tra cielo e terra e nei luoghi segnati da Maria continua. Abbiamo scoperto con Valentina Baldacci Porzius, vicino a Udine, e la Madonna del Falcetto, un posto, una location veramente magica, una natura dalla bellezza mozzafiato al confine con la Slovenia, e quando qui l'8 settembre del 1855 la Madonna è apparsa per la prima volta alla piccola Teresa Dusch e mentre raccoglieva l'erba. Oggi invece un'altra meta, un altro luogo segnato da Maria. Valentina, grazie per essere con noi prima di tutto.
Grazie a voi e buongiorno a tutti.
La domanda, quindi dopo la storia di Teresa Dusch, quasi dimenticata per più di 100 anni, che tu ci hai permesso di scoprire, oggi quale viaggio ci proponi?
Oggi andiamo oltre Alpe, oggi andiamo in Francia, precisamente a Grenoble. Premetto, io non so il francese, per cui probabilmente in alcune pronunce farò inorridire i francofoni.
Mi associo anch'io.
Me ne scuso fin d'ora.
Anch'io.
Ecco, per cui spero, confido nella loro misericordia, diciamo così. Per cui ecco, andiamo a Grenoble, come periodo più o meno è sempre lo stesso, la metà del XIX secolo. E questa volta appunto a Grenoble, però sempre in lande sperdute, sempre abbiamo a che fare con ragazzini dediti alla pastorizia.
Come mai questa scelta? Il perché?
Il perché? Allora, ho scelto la Madonna della Salette perché, come ho già detto, per me il rispetto del terzo comandamento, ricordo di santificare le feste, è molto importante, anche a livello civile. E come ho detto, non è solo questione, solo tra virgolette ovviamente, di andare a messa. E reputo che l'astensione dal lavoro nei giorni festivi per dedicarsi alla famiglia o per far visita ai malati, agli anziani, per dedicarsi ad altre attività sociali, tutto questo secondo me è fondamentale, sia per un equilibrio proprio, questa alternanza tra i giorni di lavoro e di riposo, ma anche proprio a livello sociale. Evidentemente non siamo in tanti a pensarla così, però ecco, secondo me sarebbe da recuperare questa questione, ribadisco, non solo per poter andare a messa, perché grazie al cielo, insomma, almeno in Italia le messe ce ne sono un po' dappertutto e a tutti gli orari, ma proprio per una giusta alternanza tra i ritmi di lavoro e di riposo. Per cui alla fin fine ecco, le apparizioni mariane o i messaggi che richiamano questo e attirano subito la mia attenzione, confesso la mia debolezza su questo.
E per questo quindi che abbiamo iniziato le nostre conversazioni da Porzius, dalla Madonna del Falcetto, perché
esattamente.
Perché appunto, come tu ci hai raccontato, ha ricordato a Teresa, che stava raccogliendo l'erba, che non doveva perché era un giorno di festa da santificare. Quindi lo stesso messaggio lo troviamo anche con la Madonna della Salette?
Sì, perché appunto apparendo a questi due ragazzini, Melania e Massimino, li ho tradotti in italiano così evito figuracce.
Grazie.
E quel giorno appunto loro stavano pascolando le mucche. E ad un certo punto, secondo il loro racconto, ebbero questa apparizione. Ma questa apparizione si compone, diciamo, di tre fasi. Nella prima vedono una luce risplendente e dentro questa luce risplendente una bellissima signora. Dopodiché, nella seconda fase, questa signora si alza e parla a questi ragazzi. E abbiamo visto, sottolineavamo, che durante l'apparizione a Porzus la Madonna si sarebbe rivolta a Teresa parlando il dialetto locale, per cui appunto un dialetto sloveno, e a questi due ragazzi si rivolge sia in francese che anche qui nel dialetto locale e affida loro un messaggio diretto all'intera umanità, quindi da diffondere universalmente. Non c'era Facebook, non c'era la televisione, per cui insomma diffondere universalmente, immaginiamo i tempi e le modalità assolutamente diverse da oggi, però questo era l'invito, la richiesta della Madonna. Per cui la Madonna si lamenta dei peccati degli uomini, dello stile di vita non propriamente da, tra virgolette, bravi cristiani. Questo appunto avrebbe comportato l'eterno allontanamento da Dio, per dirla in soldoni, l'inferno, se ovviamente le persone avessero perseverato nel male. C'è sempre la seconda possibilità, c'è sempre la via d'uscita, no? se la vogliamo, però appunto nel cristianesimo hai sempre davanti le due possibilità. Stai facendo del male, allora se fai male quella è la meta dove finisci, però hai sempre una deviazione da poter prendere. E quindi appunto per chi si converte e chiede perdono, ovviamente c'è la salvezza eterna. E questa è, diciamo, la seconda fase di questa prima apparizione. Successivamente a ciascuno dei due la Madonna avrebbe comunicato un segreto e quindi sarebbe scomparsa nel cielo. I due ragazzi raccontano l'accaduto ai loro padroni e poi però Massimino viene interrogato anche dal sindaco del paese, per cui insomma la cosa comincia a divulgarsi, forse non sempre con intenti positivi, però appunto questa cosa lasciava molto perplessi i padroni, dopo appunto lo stesso sindaco, l'arciprete, perché dopo appunto un po' effetto domino, i due pastori riferiscono al parroco, il parroco poi riferisce all'arciprete, l'arciprete al vescovo e avanti così, insomma. Quindi effettivamente alla fine la cosa si diffonde molto rapidamente. Abbiamo già però un primo anche effetto positivo: il padre di Massimino non era affatto credente. Ebbene, di lì a un paio di mesi più o meno si converte, e di questo siamo contenti, perché appunto non sempre ci sono queste cose, posso dire anche così, immediate. Però è veramente una grazia, con questo vediamo che la conversione è una grazia, ma Dio non ce le fa mancare, ecco.
La popolazione comunque è tutta intorno ai due piccoli, diciamo, pastorelli, Melania e Massimino. La popolazione si riunisce, prega, però la Chiesa ha un atteggiamento molto più prudente, e sto pensando a Teresa Dusce. In effetti la storia lì si è risolta nel piccolo villaggio di Porzius all'inizio. Perché c'è questo atteggiamento così diffidente da parte della Chiesa?
Penso per vari motivi. Uno è sicuramente il rischio che attraverso questi messaggi passi poi un qualcosa di contrastante con la dottrina cattolica. E un altro rischio è che, e questo ahimè insomma riguarda un po' la debolezza di ciascuno di noi, se i messaggi riguardano il sottolineare un po' alcuni difetti dei fedeli o dei sacerdoti o di altre persone, diciamo, non ci facciamo proprio una bella figura, e allora si tende un attimino a mitigare, forse a nascondere, però non sta a noi assolutamente giudicare questo atteggiamento. La Chiesa sappiamo che è sempre stata estremamente prudente. È meglio dare un ok un po' in ritardo piuttosto che Tanna libera tutti e dopo ti rendi conto che non hai fatto proprio la cosa giusta.
Allora, torno ai messaggi della Madonna. La Madonna dà, diciamo, a ognuno dei due ragazzi, a Melania e a Massimino, dei messaggi separati. Ma sì, questi messaggi che fine fanno?
Allora, hanno preso varie strade, perché sono stati un po', diciamo, prima riferiti al Papa, dopo nella pubblicazione, nella divulgazione hanno subito alcune modifiche. Ma il succo del discorso, possiamo dire così, è che comunque questi messaggi riguardavano appunto lo stato di peccato in cui vivevano le persone, e la mancanza di preghiera nella vita delle persone, l'assenteismo perdurante a messa. La Madonna proprio si lamenterebbe che d'estate a messa vanno solo alcune donne anziane. Si raccomanda di dire bene le preghiere, dice, mattino e sera. E appunto sottolinea questa cosa che appunto mentre alcune donne anziane vanno a messa, tutti gli altri lavorano. E anche qua richiama anche la questione delle bestemmie. L'esempio concreto che la Madonna fa, quasi per dare uno svegliarino alle persone, è un episodio che era successo: le patate che erano marcite. Quindi queste persone che vivevano di agricoltura, di pastorizia, ovviamente si vedono marcire il raccolto, non hanno pensato che forse dovevano un attimino affidarsi di più a Dio, ma anzi tutt'altro, bestemmiavano. E allora la Madonna gli dice, state attenti, perché se continuate così, quindi a trascurare il vostro rapporto con Dio, non pregare, non andare a messa, le patate vi marciranno anche quest'anno e finiranno, di conseguenza poi avremo anche le carestie, perché se non raccogliamo niente dalla terra, ovviamente dopo non c'è di che mangiare, dopo le persone anche si ammalano, perché quando ci sono le carestie, dopo di conseguenza arrivano anche le epidemie. Per cui a volte abbiamo solo bisogno di aprire gli occhi, non è che la Madonna o Dio ci mandano le punizioni, sono cose dovute a volte alla nostra noncuranza, al nostro atteggiamento sbagliato. E la Madonna o Dio, nella preghiera, insomma, riusciamo ad aprire gli occhi e a capire che il male che è presente nella nostra vita a volte è conseguenza delle nostre azioni.
Allora, Valentina, torno a quel giorno di settembre del 1846, il 19 settembre. La Madonna si rivela ai due pastorelli e da lì a poco, nonostante diciamo alcune persone siano molto dubbiose, critiche, ci sono anche dei miracoli.
Sì. Per fortuna sì, anche proprio per avallare, possiamo dire, queste apparizioni. E abbiamo una presenza massiccia delle persone, abbiamo anche queste persone che si convertono, abbiamo questi pellegrinaggi di migliaia di persone in un luogo che non era propriamente facile da raggiungere, perché comunque il paese più vicino e un po' più popolato era a una quindicina di chilometri, parliamo comunque di un santuario a 1800 metri di altitudine, per cui non è, dici, mi vado a fare una passeggiata, vediamo se per caso trovo la Madonna. non era proprio così.
Difatti ho letto che nel primo anniversario dell'apparizione, sempre il 19 settembre, però del 1847, addirittura il pellegrinaggio era formato da 50.000 fedeli, 50.000, sì. Impressionante come numero.
Sì, se pensiamo ai mezzi di trasporto dell'epoca e dopo appunto anche proprio come si trasmettevano le notizie. Non era così facile, per cui appunto una partecipazione così corale è sicuramente un miracolo. Non è oggi che saliamo in macchina e nel giro di qualche minuto, di qualche ora, possiamo arrivare dappertutto. Evidentemente questi due pastorelli erano credibili nel loro riferire, nella loro vita. Questa è una cosa fondamentale, la coerenza della vita, perché onestamente io posso anche dire ho avuto un'apparizione, dopo però mi si guarda e dice no Valentina, non sei tanto coerente, non ti credo, perché se ti appare veramente la Madonna, la conversione almeno per i veggenti è una conseguenza immediata. Dopo, per carità, tutti pecchiamo, non è che i veggenti o i sedicenti veggenti sono esonerati, no, dal peccato, però una coerenza di fondo la si nota ed evidentemente Melania e Massimino lo erano.
La Madonna che appare a questi due ragazzi piange e penso alla Madonna che appare alla nostra Teresa d'Usche, è una Madonna splendente, non piange. E qui invece alla Salette ci sono queste lacrime che pesano tantissimo, un po' come il Cristo nel Getsemani che sudava sangue. Qui abbiamo ancora le lacrime della Madonna che hanno tutto un loro significato, penso anche un impatto sul racconto che hanno fatto poi i due giovani.
Sì, anche perché appunto pensiamo un po' alla cultura del momento, questi due ragazzini che saranno stati analfabeti o poco più, con una Madonna. Oggi siamo un po' abituati a sentir parlare di apparizioni alla Madonna. Penso che nella Grenoble della metà del XIX secolo non credo che fosse così comune. Comunque appunto queste lacrime della Madonna, anche perché la Madonna riferisce del braccio del figlio, no? Che è pronto figurativamente ovviamente a castigare il mondo. Per cui la Madonna, anche proprio per metterci il carico da 11, permettetemi il linguaggio così un po' da osteria, però veramente per colpire maggiormente e per richiamare maggiormente alla conversione, si fa vedere in lacrime. Ma non era solo una cosa, diciamo così, per spaventare i bambini, ma sicuramente lei da madre, qual è, sicuramente è triste, e non voglio dire disperata, però ecco, il fatto che i suoi figli vivano nel peccato, lontani da Dio, quindi senza quella gioia interiore, sicuramente alla Madonna dispiace, perché lei, come Dio, ovviamente vogliono solo il bene per noi, e allora vedere che ci facciamo del male da soli, la Madonna appunto da madre sicuramente piange e si dispera. Lei farebbe di tutto per vederci sereni, felici, sulla strada che conduce a suo figlio. Purtroppo non sempre così.
Nel 1846, quindi, questa apparizione, il 19 settembre, a Melania e Massimino. Nel 1855, l'8 settembre, la Madonna appare a Teresa d'Usche. Quello che mi ha colpito, Valentina, nel tuo racconto della nostra conversazione precedente, la storia di Porzius, vicino a Udine, al confine con la Slovenia, cade nel dimenticatoio per più di 100 anni. Invece in Francia, alla Salette, c'è subito una enorme risonanza e arriva subito a Roma la notizia di questa apparizione, si organizzano subito delle commissioni di studio. La storia della Salette ha tutta un'altra ridondanza. Come mai?
Penso perché sia stata coinvolta immediatamente tutta la gerarchia ecclesiastica, infatti già intorno al 1850-51 queste apparizioni furono approvate ufficialmente dalla Santa Sede, cosa che invece non fu per la Madonna del Falcetto. E questo probabilmente anche per la posizione geografica, forse qui era un po' troppo al confine dell'impero, non lo so, e forse in Francia il clero era più in collegamento diretto con il Vaticano, non lo so, faccio delle supposizioni, però appunto la risonanza è immediata, forse anche perché appunto nel giro di pochi giorni abbiamo già una partecipazione di migliaia di persone, cosa che non fu a Porzus, che invece rimase molto circoscritto ad Attimis e poco più, il paese appunto subito vicino a Porzus. Adesso speriamo che sia la Salette che a Porzus i cattolici riscoprano questi messaggi, al di là poi di fare effettivamente, fisicamente dei pellegrinaggi, ma riscoprire e vivere i messaggi, gli inviti della Madonna. Questa è la cosa fondamentale, andare materialmente ai santuari giova, sicuramente giova, ma giova molto di più anche magari a migliaia di persone poter vivere, impegnarsi a vivere questi messaggi.
Torniamo alle due veggenti, Melania e Teresa. Di Teresa ci hai raccontato che cosa è successo dopo. A Melania e a Massimino che succede?
Allora, Melania anche si consacra e diventa suora. E anche lì abbiamo un prosieguo non facilissimo, però riesce, diciamo, appunto a diventare religiosa, a prendere il nome di Maria della Croce e morirà comunque a più di 70 anni, per cui contrariamente a tanti altri veggenti riuscirà appunto ad arrivare ad una vita bella matura. Per quanto riguarda Massimino invece morirà abbastanza giovane, perché insomma intorno ai 40 anni, neanche compiuti tra l'altro, per cui sì, all'epoca i parametri erano un po' diversi, però insomma non è arrivato ad una vita piena. Dopo l'apparizione lui rimase solo in famiglia, ebbe comunque dei rapporti personali con il curato d'Ars, anche perché Grenoble è abbastanza vicino ad Ars e quindi riuscì, diciamo, anche a farsi seguire, diciamo, in questo suo percorso. Entrò in seminario e poi entrò in un'abbazia. Ha viaggiato molto lui rispetto ad altri veggenti, e poi però non portò a termine questo suo sogno di consacrazione. Si diede agli studi di medicina e poi lavorò in una farmacia.
Storie interessanti, storie da scoprire, santuari molto importanti che tu ci aiuti a conoscere. E veramente è un viaggio tra cielo e terra, e viene sempre poi il desiderio. Certo, Porzius vicino a Udine è più raggiungibile dai nostri siti, e sicuramente, però anche la Salette può diventare una meta. Valentina, ti ringrazio per questa conversazione e spero che il nostro viaggio continui.
Speriamo davvero che la Madonna ci guidi a scoprire le sue toccate in terra con il suo manto e il suo sorriso materno.
Allora, un saluto a Valentina Baldacci, a chi ci ascolta, un grazie a Riccardo Righi e alla regia, e alla prossima da Mariella Grande.
Buon proseguimento a tutti.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.